Prima di iniziare faccio una cosa un po' insolita su Educare con Calma, ma per me è molto molto importante. È finalmente in prevendita il mio libro Cosa sarò da grande, che io definisco il primo non manuale di genitorialità. Se volete saperne di più trovate tutto su latela.com/libro. Ma qui ci tengo a ricordarvi che se lo comprate in prevendita, quindi fino al 5 di febbraio del 2024, avete accesso anche a un bonus molto speciale. È un video in cui, con onestà e gentilezza, vi racconto perché io credo che spesso essere genitore non debba essere così difficile come lo viviamo. Non vedo l'ora che tantissime famiglie abbiano tra le mani Cosa sarò da grande. Quindi questa volta sono io che chiedo aiuto a voi. Aiutatemi a diffonderlo, parlatene con altri genitori, ordinatelo in libreria, in più librerie, regalatelo. Credo davvero che questo libro pianterà tantissimi semini per cambiare l'educazione, l'approccio all'infanzia e aiuterà molte persone a scendere da ruote che non sentono loro. E ora vi lascio all'episodio di oggi, su un argomento che ho voluto anche inserire nel libro, indirettamente un po' ovunque, ma nello specifico nel capitolo 10, che si intitola «Sono suo padre». Le vittime della società dei doppi standard. Buon ascolto. Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi ho invitato un papà che purtroppo la società non vede come tutti gli altri papà, perché insieme a sua moglie hanno scelto che lui avrebbe occupato il ruolo stereotipicamente riservato alla donna nella famiglia, ovvero stare a casa con i bambini e occuparsi della casa. Lui è Diego, del Meraviglioso Mondo dei Papà, ha da poco pubblicato un libro intitolato proprio Il Meraviglioso Mondo dei Papà, che ammetto è ancora chiuso nella mia libreria Kindle, ma ce l'ho, e adesso ci racconterà meglio, però io ci tengo proprio a fare una premessa. Lui è qui oggi, e tra l'altro è una vita che proviamo, forse anni che proviamo a fare questa chiacchierata, perché purtroppo rappresenta ancora un'eccezione alla regola, perché la genitorialità è ancora un settore di dominio femminile. Ed è per questo che lui è qui a parlarci della sua decisione, perché se ci pensate, io non ho mai invitato una mamma a parlare della sua decisione di rimanere a casa con i bambini e occuparsi della casa. E quindi ci tengo anche a specificare che nella mia personale visione della genitorialità, che è poi anche quella che ho impostato con mio marito a casa, alcune delle domande che farò oggi non ci sarebbe bisogno, secondo me, di farle né a una mamma né a un papà, perché la genitorialità è fatta di due genitori e sempre nella mia personale visione della genitorialità entrambi sono responsabili in percentuali simili. Ovviamente non uguali, è impossibile, però simili, non così diverse come invece suggerisce un po' quella che è la nostra realtà della nostra società. Molte domande, questo ci tengo a dirlo, perché onestamente la mia mente non avrebbe elaborato domande del genere, arrivano da un box che ho messo su Instagram in cui appunto ho chiesto, senza specificare chi invitavo, chi intervistavo, ho chiesto che domanda faresti a un papà che sceglie di rimanere a casa con i figli e le domande mi hanno un po' stupita, ecco. Poche persone, come mi aspettavo forse più persone, ma invece pochissime mi hanno scritto: ma Carlotta, che cosa dici? Io farei la stessa domanda che farei a una mamma che decide di rimanere a casa. Oppure, ma Carlotta, la premessa qua è sbagliata. E quindi è per questo che sento che questa conversazione è ancora più importante e ancora più necessaria. Quindi invito tutte le persone che ci ascoltano a riflettere quando sentono le domande che faccio e chiedersi: farei la stessa domanda a una mamma che sta a casa con i figli? E poi prometto che cercheremo di usare una comunicazione il più possibile rispettosa e non giudicante, e Diego mi ha perfino promesso che non dirà parolacce, che so che a volte gli scappano, quindi non mi rimane altro che dare il benvenuto a Diego. Ciao Diego.
Ciao, grazie. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci stiamo inseguendo da tanti anni, finalmente ce l'abbiamo fatta e sono felicissimo di essere qui con te.
Hai ragione, Diego. Guarda, sei stato pazientissimo, ti ringrazio. La colpa è mia se ci abbiamo messo anni praticamente, come sempre. Sempre mia la colpa di queste attese. Ascolta, senti, te l'ho già anticipato, però tu sai che se ascolti il mio podcast, sai che io mi perdo in chiacchiere. Però questa volta ci sono veramente così tante domande che cercherò di non farlo, anche se in realtà alcune non richiedono davvero una risposta lunga, alcune sono più botta e risposta probabilmente, però ci tengo a fartele perché credo che siano domande che fanno riflettere anche proprio, in quanto dicevo prima, sta domanda la farei anche a una mamma che ha fatto la stessa scelta, quindi ecco, è proprio lì che voglio continuare a battere il chiodo in un certo senso. Quindi voglio farti più domande possibile e cercherò di stare il più zitta possibile e lasciare parlare te. Ok, sei pronto?
Pronto.
Iniziamo. Allora, prima di tutto domanda uno proprio per chi non ti conosce, per chi magari insomma non conosce famiglie come la tua, mi piacerebbe chiederti come siete arrivati con tua moglie a questa decisione di famiglia, ovvero come avete preso questa scelta come coppia e quali sono state le considerazioni che vi hanno fatto scegliere questo modello familiare.
Allora, la premessa è che c'è sempre stata una divisione equa più o meno dei compiti all'interno sia della casa, prima di avere i figli, quando convivevamo e anche dopo, quando sono nati i bambini, c'è sempre stata questa divisione dei compiti, anche se non è mai stata scritta, non abbiamo mai fatto una tabella per dire un planning, non l'abbiamo mai fatto, ma sia quando eravamo soli tutti e due, quando abbiamo cominciato ad avere dei figli e quando lavoravamo entrambi fuori casa ci siamo sempre divisi in maniera equa i compiti in base a chi riusciva a fare le cose. Anche adesso in realtà c'è sempre questa cosa, occupandomi poi io dei bambini può capitare che ci siano delle faccende domestiche che io non riesco a fare in maniera completa e spesso poi quando lei torna a casa, beh, dove io non sono riuscito ad arrivare, ci arriva lei. E noi abbiamo fatto questa scelta in un certo senso. Io non l'ho mai chiamata scelta perché è stato un qualcosa che è venuto in maniera naturale, nel senso che nel 2019, quando io sono andato nell'ufficio delle risorse umane di dove lavoravo e ho chiesto un anticipo nel TFR per fare il mio primo rogito in assoluto per acquistare casa a Milano, loro mi hanno detto: guarda, nel pomeriggio ti facciamo sapere. Il pomeriggio mi ha richiamato su, mi ha detto: guarda, abbiamo una bella e una brutta notizia. La bella notizia è che ti diamo l'anticipo per il rogito, la brutta notizia è che abbiamo deciso di licenziarti.
Oh, wow.
E
Ok.
così, nemmeno dall'oggi al domani, ma dalla mattina alla sera. Perché praticamente l'azienda stava affrontando un periodo di crisi economica, aveva fatto degli investimenti sbagliati e quindi doveva fare dei tagli al personale, tra i tanti scelti c'ero anch'io. Quindi che è successo? È successo che quando ho saputo del licenziamento ho cominciato a fare subito dei colloqui, però poi ci siamo imbattuti come in tutto il mondo nel Covid e tutte le aziende con cui avevo fatto dei colloqui praticamente mi hanno spostato i secondi e i terzi colloqui, alcune purtroppo mi dispiace per loro hanno anche chiuso a causa della crisi economica e poi è successo che una volta finita la maternità mia moglie doveva tornare al lavoro. E naturalmente, visto che comunque quando è nata la piccola, quando mi hanno licenziato, mia moglie era incinta al settimo mese, la piccola poi è nata il gennaio successivo. Praticamente, quando è nata mia figlia, dopo circa un mesetto, è cominciato ad esserci tutto il caos del Covid, no? E io me ne sono occupato fin dal primo istante in cui è nata della bambina, ed è stato naturale che continuassi ad occuparmene io quando mia moglie ha finito di godersi i suoi giorni della maternità ed è tornata al lavoro. E anche perché quando noi lavoravamo entrambi e avevamo un solo figlio, pagavamo una signora che ci andasse a prendere il bambino a scuola e se lo tenesse quelle ore, fin quando uno dei due non arrivasse dall'ufficio. E adesso io poi col passare del tempo, questa mia attività social, che allora era per me un hobby, quello di raccontare la mia paternità, l'ho fatta diventare un mestiere vero e proprio, per cui ho aperto partita IVA a gennaio del 2021, l'ho fatto diventare un lavoro sulla carta. Se mi chiedono cosa fai, io rispondo sempre il papà a tempo pieno o il papà casalingo, però sulla carta, più che altro a livello di tasse, perché a livello lavorativo non è che guadagno tantissimo, a livello di tasse io sono un content creator per lo Stato italiano. E che poi in realtà se io non fossi padre non sarei content creator, perché appunto sui miei social racconto la mia paternità. E quindi, visto che è un tipo di lavoro che mi permette di stare a casa, io lo faccio da casa, anche se in realtà è un lavoro che faccio molto in quel poco di tempo libero che mi resta tra portare i bambini a scuola, occuparmi delle faccende domestiche, accompagnare i bimbi a fare sport, portare i bimbi a prendere aria, portare i bimbi dal pediatra, è tutto quello che ne consegue quando sei il genitore che si occupa a tempo pieno dei bambini.
Certo, mi sono venute 150 milioni di domande, ma mi attengo a quelle che ho scritto davanti a me perché sennò Diego non finiamo mai. Una cosa che hanno chiesto in tantissimi, a me ha stupito, devo ammettere, però vorrei sentire prima quello che hai da dire tu e poi vorrei fare anche un appunto io. Allora, qualcuno prima di tutto ha chiesto se sei italiano e se vivi in Italia. Vabbè, nel senso, stereotipiamo alla grande, perché magari l'ha inteso come scherzo, ovviamente, però è come per dire, magari se fosse finlandese ci crederei anche, invece italiano un po' meno, perché ovviamente la cultura è un'altra. Quindi specifichiamo che sì, sei italiano e vivi in Italia.
Anche se dall'aspetto potrei anche sembrare scandinavo o irlandese,
Hai
però
ragione.
quando apro la bocca è palese, come diceva un mio ex maestro di dizione di teatro, mi diceva: quando io parlo viene fuori la sfogliatella e il Vesuvio, quindi è inevitabile che non posso nascondere la mia napoletanità, la mia italianità.
Esatto. Quindi ti passo alla prossima domanda, che è in realtà un insieme di domande che mi chiedevano sulla tua famiglia di origine. Ovvero mi hanno chiesto, ma questa scelta che poi adesso tu hai chiamato non scelta, ci hai spiegato come è avvenuto, però questo modello familiare che avete in casa, ti arriva da un modello familiare con il quale sei cresciuto? Altre persone vogliono proprio capire se magari il modello di educazione che hai ricevuto abbia influito su questa tua, chiamiamola di nuovo scelta, che non è una scelta, però ecco, abbia influito su questo tuo sentirti bene, a tuo agio, a stare a casa, e se sia quello che appunto ti ha fatto sentire, diciamo, di prendere questa strada in famiglia.
Ma guarda, come ti dicevo prima, è venuto in maniera naturale. E no, io sono cresciuto in una normale famiglia patriarcale in cui mio padre usciva la mattina presto e tornava la sera tardi. Sono nato all'inizio degli anni 80, sono nato nell'81, quindi ho vissuto gli anni 80 e 90. E difatti questa cosa della famiglia patriarcale ci ha fatto capire in realtà quanto penalizzante possa essere, perché è successo. Purtroppo che ho perso mio padre che avevo 12 anni e mio padre era un libero professionista, quindi non aveva nemmeno versato i contributi per avere una pensione e mia mamma si è ritrovata con due figli e mio padre aveva chiesto a mia mamma di lasciare il lavoro per occuparsi dei figli. E mia mamma si è ritrovata a dover tornare a lavorare dopo circa 17-18 anni che era rimasta a casa ad occuparsi dei figli. E si è ritrovata a dover accettare qualsiasi tipo di lavoro perché aveva bisogno di soldi in quel momento. Io non
Certo.
ringrazierò mai abbastanza mia mamma. Insomma, si è rimboccata le maniche e non si è mai tirata indietro davanti a nulla. E io, nonostante sia un papà casalingo, chiamiamolo così perché stay at home dad, ancora non
Esatto.
tutti lo capiscono. Nonostante io sia un papà casalingo, devo dire che nonostante io abbia avuto comunque una figura di riferimento molto forte che quella di mia mamma. E quindi non è un qualcosa che mi è stato inculcato né da quello che vedevo, anche se mio padre era un ottimo cuoco. Molto spesso la domenica cucinava lui perché proprio gli piaceva farlo, ma io non ho mai visto mio padre pulire a terra o lavare i piatti. Ma solitamente, sai, mio padre, come ti ho detto, arrivava a fine giornata, si faceva la doccia, si metteva in pigiama, si metteva davanti alla televisione,
Certo.
com'è lo standard solito di quegli anni, insomma.
Proprio tante persone hanno chiesto, ma i tuoi parenti, familiari, eccetera, eccetera, rispettano questo modello familiare che avete intrapreso tu e tua moglie? Come ti senti quando tu racconti a persone che magari non ti conoscono qual è la reazione più frequente? Ecco, quindi familiari da una parte, estranei dall'altra.
Allora, c'è da fare la premessa che io non ho una famiglia molto numerosa, nel senso che è come se con la morte di mio padre io avessi perso tutti i parenti, quindi mi sono rimasti quei pochi parenti di mia mamma, che comunque con cui non ho mai avuto questo legame particolarmente affettuoso. Infatti, invece, mia moglie, al contrario mio, ha questa famiglia molto numerosa E gli zii sono come dei secondi genitori per lei. Per me, gli zii sono delle persone che ogni tanto incontro. E quindi difficilmente, cioè non si affronta proprio l'argomento. Spesso capita che se faccio delle interviste mi scrivano complimenti, ho visto che ho fatto l'intervista. E più che altro è visto che comunque sai come si dice, gli amici sono la famiglia che ti scegli, no? Sono gli amici quelli con cui ho avuto più, ma nemmeno critiche, in realtà non ci sono mai state critiche, però come lo vogliamo chiamare? Dei confronti, ok? Dei confronti con loro. E ho notato una cosa bella che ho notato: i miei amici stanno facendo adesso tutti i figli nell'ultimo periodo e tutti quanti fanno il papà, ci tengono a fare il papà, ci tengono al loro di padre e spesso mi mandano dei video in cui giocano con i figli, eccetera, eccetera. Poi si scherza molto. Io ho praticamente una casa al mare. Da 40 anni, da prima che io nascessi, i miei genitori hanno comprato questa casa e assieme a me ci sono questi amici con cui siamo cresciuti, che fa abbastanza effetto perché tu vedi questi bambini e capisci che a chi sono figli perché sono uguali ai loro genitori quando erano piccoli, cosa che con i miei figli non puoi fare perché sono uguali alla mamma. E allora c'è questo rapporto come se fossimo tutti dei fratelli perché abbiamo tutti la stessa età, abbiamo più o meno i figli della stessa età. E spesso capita che quando di solito sono già 2 anni che lo faccio, che a luglio scendo giù in questa casa al mare da solo con i bambini mentre mia moglie resta a lavorare a Milano. E quindi sono lì che sono sempre in spiaggia con questi due bambini, li porto il grande a giocare a calcio mentre la piccola porto alle giostrine, eccetera, eccetera. E allora magari le mogli prendendomi in giro, anzi più che altro prendendo in giro loro, dicono: vedi Diego, guarda Diego cosa fa, guarda Diego cosa sta, perché non lo fai pure tu? E allora scherzando dici: Diego, perché non vai a fare le cose tue da un'altra parte? Però alla fine io ho notato che i papà moderni, almeno quelli con cui ho a che fare io, non sono totalmente diversi da quelli che erano i nostri padri. E l'ho notato soprattutto per il fatto che ho due figli che hanno 6 anni di differenza l'uno dall'altro. L'ho notato perché quando io accompagnavo Enrico, che è il figlio più grande, all'asilo, ero quasi sempre l'unico uomo. Qualche volta c'erano altri uomini, ma erano i nonni. Mentre adesso, quando accompagno la piccola al nido, mi trovo altri papà che accompagnano i bambini, magari non come me, che sono sciatto spesso col pigiama, con la tuta, e però ho notato che ci sono sempre più papà. Però, tipo nelle riunioni in classe, raramente vedo un papà da solo, di solito fa da accompagnamento alla mamma. Forse perché magari in due si sente meglio, oppure magari viene obbligato, non lo so, non te lo so dire perché non posso conoscere le singole situazioni familiari, però ci sono più papà, non singoli, come ho sempre fatto io da solo alle riunioni, ma ci sono.
Guarda, sicuramente è molto generazionale, hai ragione, nel senso che anch'io comunque, per esempio, mia sorella ha 9 anni meno di me e la sua generazione la vedo ancora più coinvolta, proprio c'è molto questo ideale, sempre di più lo vedo, questo ideale della genitorialità si fa in due, non è di uno o dell'altra, è una squadra, un gioco di squadra. Però guarda, Diego, sai che purtroppo adesso ovviamente si ride, si scherza, eccetera, eccetera, però davvero ci sono tante, tante mamme che mi scrivono che in realtà noto che fanno fatica a lasciare al padre fare il genitore. È come se non lo ritenessero in grado, ecco, di accudire i figli. E quindi tante domande che sono arrivate erano così. Ovvero dicevano, che cosa diresti a quei papà che non si sentono in grado di accudire i figli o di sostituire, tra virgolette, la mamma in momenti in cui i figli vorrebbero lei, tipo andare a dormire la sera oppure di notte? Però sai che, adesso mi dirai tu la tua opinione, però sai che io credo che in realtà la domanda potrebbe anche essere girata al contrario, ovvero che cosa diresti a quelle mamme che non lasciano che i papà facciano queste cose, che quindi mi scrivono e mi dicono: ma no, non posso chiedere, non posso uscire di sera con le mie amiche perché mio marito non può mettere a letto mia figlia. E quindi credo che qua ci sia comunque, come in tutte, insomma, in tutte le relazioni, si è sempre in due persone, no? In inglese si dice it takes two to tango, ci vogliono due persone per ballare il tango, no? E quindi secondo me davvero si può vedere da entrambe le situazioni, da entrambe le prospettive. Che ne pensi?
Allora, io ho fatto proprio un capitolo su questa cosa nel mio libro, in cui io penso, premesso che faccio sempre la premessa che ogni situazione familiare è differente, ognuno vive la genitorialità in modo differente, ma ci sono sia quelle mamme che se magari l'uomo prova a fare qualcosa e gli dicono quelle frasi del tipo no, lascia stare, non lo sai fare, lascia stare, sei lento, fai fare a me. Che tu non lo sai fare, eccetera, eccetera, e che poi anche a me scrivono tantissime donne che dicono: io non riesco. Ah, la maggior parte mi scrive: io vorrei, e l'altra parte mi scrive: io non riesco.
Certo,
Perché poi che
è un retaggio.
succede? Tu lo sai meglio di me che è impossibile per una mamma da sola riuscire a fare tutto. Arriverà il momento in cui la mamma sarà troppo stanca, sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente, e avrà bisogno di chiedere aiuto. Il problema è che chiedere aiuto spesso ancora oggi è un tabù, quindi piuttosto cerchiamo di passare come delle supermamme, ma aiuto non lo chiediamo a nessuno. E quando poi in realtà una cosa di cui mi sono reso conto, io sono sempre stato dalla parte delle donne, lo ammetto e ne sono fiero di questa cosa, ma lo sono ancora di più nel momento in cui ho cominciato a fare qualcosa che solitamente viene attribuito alle donne, ovvero appunto il casalingo, il papà a tempo pieno. Perché determinate cose se non le vivi non le puoi capire. È una critica che arriva spesso. Io vedo tantissime donne lavoratrici che criticano le donne che restano a casa dicendo che in realtà si lamentano del nulla. La realtà è questa, la realtà è che ci sono queste mamme che magari ad un certo punto si rendono conto che hanno bisogno di aiuto e là stanno i mariti. E capire se i mariti hanno atteso quel momento per entrare in azione o se nel frattempo si sono stufati dei continui no delle loro compagne, delle loro mogli, delle madri dei loro figli. E là è molto importante da parte dell'uomo la volontà di voler fare il padre, ma soprattutto del non avere paura di sbagliare, perché nel momento in cui una persona comincia ad avere dubbi su se stesso, gli riesce tutto più complicato. Io, se non avessi avuto l'appoggio di mia moglie, probabilmente non avrei mai cominciato a fare il padre a 360 gradi. Se un giorno mia moglie non mi avesse detto: tiè, questo è il bambino, io vado esco, torno stasera dal nulla, dall'oggi al domani. Lei andò un giorno all'Expo e mi disse: vada all'Expo, tu tieni il bambino dal nulla. Pur avendo paura, perché poi ero terrorizzato all'idea, visto che fino a quel momento io non c'ero mai stato da solo col bambino, dissi va bene, mi feci tutto un bel programma del giorno dopo di cosa fare dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera, poi il bambino si svegliò tardissimo, io feci la pappa, feci quello che in realtà non riuscii manco a fare tutto quello che avevo programmato, perché comunque il tempo era quello che era, e alla fine siamo entrambi usciti vivi da quella giornata. Poi da quel giorno in poi ha cominciato a lasciarmelo sempre più spesso e a un certo punto non c'è nemmeno più stato il bisogno di dire guarda, esco, ti lascio il bambino, ma ha cominciato semplicemente a dire esco. E il bambino in maniera naturale è rimasto a casa con me.
Esatto, che poi in realtà, guarda, questa è anche una cosa che a me fa sorridere quando magari, adesso non più tanto devo dire, ma adesso non vivo neanche più una vita molto ordinaria, però quando vivevo una vita più ordinaria, diciamo, chiamiamola così, se mi vedevano a me da sola, da qualche parte, mi chiedevano, ma dove hai lasciato i bimbi? Ma come dove ho lasciato i bimbi? I bimbi li ho lasciati, non li ho lasciati, i bimbi sono con mio marito. Non è questione di lascio i bimbi a te, lasci i bimbi a me. È semplicemente questione che quando non sono io a casa ci sei tu, quando non sei tu a casa ci sono io, perché siamo gli unici due di questa famiglia che possono occuparsi di questi bambini, almeno quella era la nostra realtà perché non avevamo parenti vicini. E quindi questa cosa sì, effettivamente mi ha sempre fatto sorridere. È una cosa che secondo me è importante. Davvero, davvero, davvero sottolineare che mi piacerebbe proprio che arrivasse anche e che è vero quello che dici, sai, che a volte cioè, c'è sempre quel momento. Per la mamma avviene immediatamente perché partorisce, le mettono il bambino addosso e da lì in avanti diventa quasi naturale in un certo senso prendersi cura di questa persona. Ma spesso e volentieri per il papà questo non succede e quindi c'è per forza quel momento in cui alla fine ti trovi, devi decidere e metterti lì e dire: ok, adesso io questo bambino lo prendo in braccio, questa persona la prendo in braccio e creo, inizio a creare la mia relazione. E questa è una cosa che secondo me solo l'individuo può decidere, però è vero quello che dici, che spesso e volentieri, e questo lo dico per mia esperienza personale, quello che io vedevo nelle mie coppie di amici era il papà ha in braccio il bebè inizia a piangere, la mamma corre e glielo prende dalle mani. E questo è come dire, come dicevo prima, no? Ci sono due persone che nella relazione, quindi da un certo punto di vista è il papà che dovrebbe dire: Ehi, no, ce la faccio, non ti preoccupare, sono suo padre, ce la faccio io. Lo tranquillizzo io, tu vai tranquilla. E dall'altra è la madre che dovrebbe fermarsi e dire: Mi fido di te, so che ce la fai, come ce la faccio io, ce la fai tu. E quindi è proprio, secondo me, non possiamo puntare il dito né da una parte né dall'altra, come giustamente dicevi tu, perché è un gioco di squadra e sono entrambi che devono venirsi incontro. Ma è anche vero che quando non succede per troppo tempo diventa più difficile. Quando si crea questo circolo vizioso che effettivamente dice: Ok, io sono la persona che si prende cura di questo bambino o di questa bambina, e quindi diventa sempre più difficile. Infatti, quello che consiglio sempre ai genitori è proprio di non arrivare a quel punto.
Ma sì, ma io appunto ti dicevo che confido molto sulle nuove generazioni di papà, di questi papà che vogliono essere presenti fin dal primo istante e di queste mamme che danno per scontato che il padre sia presente allo stesso modo della mamma. Pure il fatto che spesso vengono usati dei neologismi che poi non sono manco più tanto neo per indicare un papà che si occupa dei figli, no? Tipo mammo, che è la parola che io aborro, così come anche altri miei colleghi papà a tempo pieno che preferiamo non venga usata. E spesso io ho sentito anche degli amici, anche dei parenti, dire: guarda, oggi non posso uscire, non posso fare quello perché devo fare il babysitter. Allora io dico: ma in che senso ti pagano per guardare dei figli che non sono i tuoi? No, guardi i miei figli, allora stai facendo il papà, non stai facendo il babysitter. E se noi stessi, noi padri, non ci rendiamo conto di quanto sia importante utilizzare i termini giusti, guarda, i termini giusti, ultimamente si va, ci sono state tante polemiche sull'uso della terminologia, ma io penso che sia importante che un papà si faccia chiamare papà e basta, e far capire agli altri che il papà non è solo colui che mette, tra virgolette, il seme per creare una vita, ma è anche colui che una volta che il bambino è nato se ne può occupare. Esattamente allo stesso modo in cui se ne occupa la mamma. C'è un vecchio detto napoletano che dice: i figli se passano in sonno, dice: i figli si baciano quando dormono. Perché? Perché nonostante tu li ami, è una cosa che solitamente veniva fatto dai padri, che nonostante tu sia il padre, i bambini non devono avere troppo affetto ma a quei tempi non dovevano avere troppo affetto per evitare appunto di perdere
L'autorità.
quella sorta di aura di uomo che doveva essere rispettato a prescindere, di cui bisognava avere un po' di timore allora. Mentre invece non mi vergogno di sbaciucchiarli dalla mattina alla sera, non mi vergogno di farmi vedere a piangere quando è il momento di piangere, non mi vergogno di nulla. I sentimenti sono importanti e ci sono dei momenti specifici per mostrare determinati sentimenti. Io penso che bisogna smetterla di pensare più a quello che pensano gli altri, scusa il gioco di parole, piuttosto che a lasciarsi andare.
Sono d'accordo. Una domanda che è arrivata tantissimo, ci hai già risposto in tanto in realtà, però questa domanda l'hanno fatta talmente in tanti che te la faccio, così ce lo chiarisci. Tu provi risentimento nei confronti di tua moglie o ti senti inferiore o in debito finanziario rispetto a tua moglie? E premetto che sicuramente questa domanda arriva probabilmente da insicurezze personali di chi magari vive la tua situazione al contrario e si sente effettivamente inferiore nei confronti del marito che o del compagno che esce e porta a casa la pagnotta.
Allora, guarda, io stimo tantissimo mia moglie, stimo tantissimo mia moglie perché mia moglie è laureata in ingegneria e ha avuto la costanza di impegnarsi al massimo in qualcosa, in una laurea che non è per nulla facile. In generale, io conosco tanti amici che si sono iscritti in ingegneria e poi non sono riusciti poi a laurearsi. Ed ha avuto la costanza di credere in quello che ha studiato e ne ha fatto un lavoro. Lavorativamente parlando, mia moglie è fortissima, è molto rispettata da tutti. Io penso che la stima sia un sentimento molto profondo e molto sottovalutato. Io penso che molte volte la stima all'interno di una coppia sia anche più importante dell'amore. Non a caso, se ti ricordi bene, c'era la Pina, la moglie di Fantozzi, che gli diceva sempre: "Io ti stimo tantissimo". E lui ironizzando diceva: "Ah, oh, ma l'amore, niente, eh? Amore". In realtà, io penso che una delle cose che tiene in piedi la coppia sia anche la stima reciproca. Io stimo immensamente mia moglie, la amo alla follia, ma la stimo in maniera immensa in quanto donna, in quanto essere umano che è riuscita a farsi da sola. Perché mia moglie, quando io mi sono trasferito a Milano, sono stato un anno e mezzo da solo. Mia moglie ha aspettato di laurearsi, poi è arrivata qui col bambino e appena arrivata ha cominciato a mandare curricula. Dopo una settimana aveva già un lavoro. E poi è sempre stata la sua esperienza lavorativa, è sempre stato un crescendo verso lavori sempre migliori, perché una che non si accontenta. Io un po' invidio questa sua costanza, che ha sempre dimostrato fin da giovanissima, che io non ho mai avuto. Questo sì, le invidio la costanza. Per il resto, io comunque, anche se minimo, percepisco, perdonami, qualcosina di soldi da questo mio lavoro di content creator. Non lavoro tantissimo, ma la cosa che ti dicevo prima è che noi quando lavoravamo entrambi pagavamo una persona che guardasse il bambino, e alla fine del mese rimanevano quei pochi soldi nel conto corrente, perché dovevamo comunque pagare questa persona. Facendo il content creator, anche se non percepisco uno stipendio fisso come allora, i soldi che risparmio nel pagare quella persona che guardava i bambini, alla fine del mese i soldi che rimangono sono sempre quelli.
Certo.
Quindi io contribuisco anche economicamente a livello familiare, facendo la spesa, pagando le bollette, il mutuo a volte lo pago io, a volte lo pago lei, ma indipendentemente dalla questione economica, anche se io non avessi avuto un'entrata economica, è una cosa che tutti devono capire, sia le donne che gli uomini, anche se noi, se io fossi stato semplicemente un papà casalingo, il mio contributo quotidiano a livello di pulizia, a livello dei miei figli, è fondamentale all'interno dell'economia della famiglia. Nel senso che il fatto che anche se io non avessi avuto percepito uno stipendio, se non avessi avuto dei soldi in tasca, comunque il fatto che io, occupandomi dei figli e della famiglia, faccia in modo che mia moglie possa lavorare tranquilla e senza ansie, io penso che contribuisca in maniera fondamentale all'andamento familiare. Quindi è una cosa importante, e io lo dico soprattutto alle donne, perché si sa che, per quanto ne possiamo parlare, la maggior parte delle persone che purtroppo rimangono a casa sono donne, perché viviamo in uno stato in cui le donne percepiscono uno stipendio più basso rispetto agli uomini, e
Esatto.
troppe volte le donne sono costrette a dover lasciare il lavoro perché guadagnano meno degli uomini. Il fatto che una donna non percepisca uno stipendio per guardare il bambino o per stare a casa non significa che non sia fondamentale all'interno della crescita dei figli e dell'andamento della famiglia.
Mi è piaciuto tantissimo che hai parlato sia ai padri che alle madri, perché è vero che alla fine, prima di tutto, quello che nel momento in cui il genitore che sta a casa, anche se non lavorasse, sono felice che tu l'abbia specificato, anche se non lavorasse, contribuirebbe comunque alla famiglia perché quello è il suo lavoro. Anzi, io sono una grandissima sostenitrice del fatto che il genitore che, non che sta a casa con i figli, se non ha un lavoro, per me dovrebbe ricevere uno stipendio dal partner che il lavoro ce l'ha. Io questa cosa la proporrei come proprio alle famiglie, ma proprio perché credo che sia soprattutto per togliere un po' questa sorta di stigma che magari tanti sentono del non portare a casa nulla, che credo che sia assolutamente da superare, ecco. E poi appunto quello che hai detto del fatto della stima, secondo me è molto molto bello e mi fa anche capire da tutto quello che hai detto che in ogni caso la prima cosa che bisogna, la prima persona in cui bisogna credere è se stessi, nel senso che se tu ti senti a tuo agio con te stesso, se tu ti senti bene, ti senti un individuo soddisfatto, non importa quello che è il tuo modello familiare, non importa quello che effettivamente contribuisci finanziariamente alla famiglia, ma non puoi sentirti inferiore perché alla fine tu sai perché siete in questa situazione, in questo modello familiare. E quella è l'unica cosa che conta. E giustamente, come hai detto prima, è inutile che stiamo a pensare a quello che dicono gli altri. Ti devo fare ancora una domanda, in realtà, forse anche un paio di più. Una è: come fai a coinvolgere tua moglie nella cura dei figli? Due, come parli, ad esempio, con tua figlia di argomenti tipo le mestruazioni? Queste due domande possono sembrare che non abbiano nulla in comune, invece, secondo me, parlano della stessa cosa, ovvero la prima cosa che a me è arrivata alla mente quando io ho ascoltato questo è che quando pensano a te come padre casalingo, pensano che la madre sia inesistente e pensano che nel vostro modello familiare la madre non esista, che visto che il papà, colui che si occupa di più dei figli, allora la madre non fa parte di questa equazione. E questo mi rattrista moltissimo perché temo che magari possa riflettere un po' il modello che le persone che hanno fatto queste domande vivono all'interno della loro famiglia. Ovvero, io sto a casa con i miei figli e me ne occupo io, non è compito di mio marito. E questo davvero mi ha lasciata triste, volevo sapere che cosa ne pensi tu.
Mia moglie è molto presente nell'educazione dei figli e è abbastanza particolare perché io quando vedo mia moglie che torna da casa e vedo la reazione dei miei figli che impazziscono quando vedono la mamma, no? E spesso mi è stato chiesto, ma come tu passi tutta la giornata con i bambini e come ringraziamento quando vedono la mamma che abbandonano completamente e vanno dalla mamma. Io penso che sia bellissima questa cosa, perché ricordo quando noi eravamo piccoli e non vedevamo l'ora che arrivasse mio padre. Io mi ricordo che riconoscevo, nonostante abitassi al sesto piano, riconoscevo il motore della macchina di mio padre quando tornava la sera e mi mettevo vicino alla porta. Quando arrivava l'ascensore, poi alla porta, gli aprivo la porta e gli saltavo alle braccia. E anche mio padre, come ti dicevo prima, nonostante fosse una persona che praticamente a livello materiale passava un'oretta con noi la sera prima che andassimo a dormire e la domenica, perché a quei tempi si lavorava anche di sabato. Comunque mio padre faceva un lavoro in cui lavorava anche di sabato e noi andavamo anche a scuola di sabato. Quindi al massimo ci portava la domenica mattina al parco mentre mia mamma cucinava. E nonostante tutto, io ritengo che mio padre sia stato fondamentale nella mia crescita, tant'è vero che se amo così tanto fare il padre, penso di doverlo soprattutto a lui, nonostante non abbia passato tantissimo tempo con me, ma abbia passato del tempo di qualità con me in quei 12 anni in cui ho avuto la possibilità di vivere con mio padre, penso sia stato fondamentale. Allo stesso modo, i miei figli non hanno delle preferenze, nel senso, anche se non riusciamo a passare lo stesso tempo assieme, siamo apprezzati allo stesso modo, no? E mia moglie, io dico che mia moglie è uguale allo stesso modo fondamentale nella crescita dei nostri figli. E per quanto concerne la questione del ciclo, non è mai stato un problema. Io, in generale, dalla mia parte si dice la malizia è negli occhi di chi guarda, no? Io non ci trovo nulla di male a dover comprare dei Tampax, degli assorbenti per mia
Certo.
moglie, non ci ho mai trovato nulla di male. E mio figlio sa già cos'è il ciclo perché è capitato che vedesse che io compravo questi assorbenti o che comunque quando io faccio la raccolta differenziata nel prendere abbia visto queste cose arrotolate e mi abbia chiesto cosa fossero. E io gli ho spiegato tranquillamente che le donne una volta al mese hanno queste cose qui. E non c'è, cioè, senza tabù, cioè, non è che ho detto aspetta, te lo faccio spiegare da mamma perché mamma, in quanto donna col ciclo, magari può spiegartelo meglio. Lui me l'ha chiesto, io gliel'ho spiegato.
Però quello che, cioè che poi sì, diciamo che la domanda in realtà, secondo me, più che riflettere appunto sulla risposta, perché è ovvio che anche un papà può andare ad informarsi sulle mestruazioni e raccontare che cosa sono le mestruazioni ai figli. Però secondo me proprio la domanda era un po' come dire, ma la mamma dov'è? È questo, secondo me, che è brutto pensare appunto che ci sia ancora questo modello familiare nella mente delle persone che pensa se un genitore si occupa più dei figli, l'altro allora non è tenuto a essere presente.
Considera che a me è capitato 2 volte che mi abbiano fatto la domanda dov'è la mamma? Una volta proprio all'inizio della mia esperienza social, quando ho cominciato il 2014, e io raccontavo la mia quotidianità con mio figlio e mostravo queste foto di me col bambino. Mi chiedevano, ma sei single? Sei vedovo? E faccio perché? Eh no, perché ti occupi di tuo figlio a tempo pieno. Allora io feci un post in cui mostravo la mia compagna che adesso è mia moglie, guardate, lei è la mia compagna, siamo in due a crescere il bambino, nonché lei mi fa anche le fotografie perché la gente pensava che io camminassi con un cavalletto in mano e poi mi facessi le foto da solo col bambino. E soprattutto nella vita di tutti i giorni è capitato una volta che c'era, dato che mio figlio porta l'apparecchio, c'è stato un periodo in cui molto spesso l'andavo a prendere prima e portarlo dall'appuntamento dal dentista. Dopo il terzo o quarto giorno che faccio questa cosa, mi si avvicina l'operatrice scolastica e mi chiede: mi scusi, ma la mamma dov'è? E io gli faccio: non c'è. Ah, mi dispiace, condoglianze. No, signora, non è che non c'è. Non c'è adesso fisicamente. Adesso è al lavoro e io prendo il bambino e lo porto dal medico, ma la moglie c'è. Ah, avevo capito che non c'era proprio. Ho detto: sì, c'è, ma ci dividiamo i compiti in maniera equa.
Esatto, penso che sia importante continuare a ripeterlo e continuare a sentire esempi così perché davvero ci fanno capire che effettivamente, prima di tutto, è possibile che la divisione sia equa e poi anche lasciano una sorta di riflessione nella mente di chi magari queste domande, come quella che ti ha fatto la signora fuori dall'asilo, pensa, ma magari non fa, ovvero dov'è la mamma? E questo secondo me è importante. E invece, questa è più una mia curiosità in realtà. Non so se ti capita a volte di leggere dei libri per l'infanzia ai tuoi figli e di trovare modelli, sempre gli stessi modelli familiari che rispecchiano appunto questo stereotipo della mamma che si prende in carico della famiglia, dei bambini. Ti è capitato? Che fai? Cosa succede? Cosa dici? Ti hanno fatto domande i bambini?
Ma sai, io allora, Eva c'ha 3 anni, quindi è cresciuta vedendomi occuparmi della casa, quindi non penso sia ancora piccola per rendersi conto che magari la nostra situazione, tra virgolette, è diversa da quella degli altri. Mentre Enrico ha vissuto questa mia evoluzione da impiegato a papà a tempo pieno, e quando ho cominciato a stare a casa lui mi diceva: cosa devo dire papà se mi chiedono che lavoro fai? Io dicevo: dici che faccio il papà a tempo pieno oppure il papà blogger, come preferisci. E poi quando è uscito il libro mi ha detto: papà, posso dire che sei anche scrittore? E ho detto: sì amore, dillo, non so quanto durerà questa cosa, ma sì, lo puoi dire.
Raccontaci un attimo di che cosa tratta questo libro, per chi non ti conosce proprio.
È una sorta di biografia in realtà, perché inizialmente quando sono stato contattato dalla casa editrice si partiva da una partenza di un loro era un libro che è stato scritto più di 10 anni fa e che era una sorta di manuale per i papà. Allora, partendo da quella base, loro si aspettavano inizialmente che io facessi una sorta di manuale. Allora che io ho detto: guarda, io non mi sento in grado di poter insegnare nulla a nessuno. Se volete, io posso raccontare il mio modo di vivere la paternità, di come sono arrivato a quello che sono adesso. Io poi comunque, come sono anche nella vita e nei social, sono un mix di ironia e romanticismo, quindi anche il libro è un mix di ironia e romanticismo in cui racconto la mia storia, che spero possa ispirare qualcuno in qualche modo. La cosa che più mi piace è quando mi scrivo: guarda, ho letto il tuo libro e ho pianto e riso allo stesso tempo, quindi vuol dire, mi fa piacere e spero che quando il libro suscita emozioni, non può che farmi piacere. Io appunto l'ho scritto solo per raccontare la mia storia senza avere la pretesa di insegnare nulla a nessuno, con la speranza che possa ispirare qualche genitore in un modo o nell'altro.
Certo, è cambiare qualche mentalità che insomma, abbiamo visto anche ancora in questa chiacchierata che comunque ce n'è bisogno di ancora di parlare di tutto questo, di cambiare mentalità. L'ultima domanda che ti faccio proprio così a bruciapelo, mi hanno chiesto Secondo te, come si fa a far capire alla coppia, marito alla moglie o moglie al marito, a seconda del modello familiare, che il carico va diviso? Immagina che arrivano da un modello familiare patriarcale, un po' come quello che ci hai descritto tu prima, e come si fa a cambiare da lì? Come si fa a capire che il carico va diviso?
Allora, io per esempio non sono nato così, nel senso anche all'interno del nostro rapporto di coppia ci ha salvato tantissimo il dialogo e soprattutto il mio non fare l'indiano a determinate situazioni palesi, nel senso che a un certo punto quando cominciavo a vedere che c'erano dei piatti sporchi nel lavandino ho cominciato a lavarli. Se vedevo che c'erano dei panni in lavatrice bagnati, ho cominciato a stenderli. Però inizialmente non lo facevo, ti dico la verità, perché però non voglio essere esaltato come una persona perfetta, ma con mia moglie, anche con la convivenza precedente, ci siamo resi conto, cioè mi sono reso conto, sì, però se non me l'avessero detto avrei continuato a fare orecchie da mercante, probabilmente. Io penso che sia fondamentale parlare, perché molto spesso mi scrivono tante donne disperate perché hanno dei mariti che non solo non collaborano in casa, ma che non vogliono fare i padri o non ho capito se non sono interessati, se non si sentono in grado, non ho mai capito questa cosa, perché poi non posso conoscere specificatamente la situazione familiare di ognuna di loro, ma io penso che alla base di tutto, so che può sembrare banale, ma alla base di tutto c'è il dialogo. E molte persone, io sono veramente affranto, magari può sembrare un termine duro, ma è quello che sento quando mi scrivono queste donne, mi scrivono, guarda, io ci provo a parlare con mio marito, ma alla fine si litiga sempre, quindi ci ho rinunciato e faccio tutto io da sola. E non è una cosa bella questa, soprattutto quando poi ti scrivono, guarda, io spero, aspetto che i figli crescano e poi magari se riesco lo lascio. Io penso che sia importante dialogare e sia importante soprattutto saper ascoltare, perché se una persona arriva ad un certo punto a non farcela più, come abbiamo già detto prima, e ti chiede aiuto, nel momento in cui tu hai rispetto e ami veramente la persona che ti sta accanto, devi essere in grado di ascoltare.
E non solo di ascoltare, ma di crederle, perché spesso e volentieri quello che noto è che magari sì, magari insomma, questa persona ascolta, però in realtà continua a pensare, sì, vabbè, però che sarà mai stare a casa tutto il giorno con i figli? Invece no, ascoltare e credere.
Sì, perché spesso mi è capitato di dialogare anche con mia moglie e mia moglie, non avendo mai fatto la casalinga, spesso è capitato che litigando, mi dice, capirai cosa fai, hai il peso del mondo sulle spalle, no? Nei momenti di rabbia. E poi capitava che magari io dovessi andarmene per un 24 ore fuori e lei mi mandava messaggi, come fai tu? Capito? E allora io molto spesso in maniera ironica consiglio lo spritz. Gli dico: allora, se tuo marito non è mai stato da sola con il bambino, tu ad un certo punto intorno alle 18 senza avvisare, metti la giacca e dici vado a fare uno spritz con le amiche e te ne vai. Se quando torni il bimbo dorme, ha mangiato e il marito è distrutto e ti dice come fai, vuol dire che ha capito e che magari lo può fare altre volte.
Ok, la prova dello spritz,
Altrimenti
quindi.
la prova dello spritz che fa bene al corpo e all'anima.
No, comunque guarda, sono d'accordo, Diego, e credo davvero che prima hai detto ovviamente che bisogna volerlo, no? E credo che quella sia un po' la chiave di volta, nel senso che è un po' come dire, vabbè, ma io, sai, sono cresciuto con dei genitori che urlavano e allora io urlo, è normale, si è sempre fatto così, è sempre la solita storia alla fine. Credo che sia davvero questa volontà del mettersi in dubbio, come sempre, come tutto nella genitorialità, e mettersi in gioco e sapere che comunque possiamo decidere che persone vogliamo essere e quindi educare in maniera diversa, cambiare il nostro modello familiare e se c'è la volontà, alla fine veramente la situazione si sblocca. Diego, mi hai già dedicato fin troppo tempo, guarda, grazie, sei stato veramente super paziente, grazie davvero.
Grazie a te, grazie a te.
Lascio nelle note dell'episodio i tuoi riferimenti così le persone possono trovarti e leggere il tuo libro e cambiare mentalità. Grazie mille.
Grazie
Ciao Diego, alla prossima. Che
a te. Ciao Carlo.
dire? Non è facile parlare di queste tematiche, soprattutto non è facile parlarne senza offendere, senza giudicare, senza stereotipare e sicuramente avremmo potuto evitare o cambiare qualche frase o parola. Quindi, se avete ascoltato fino qua, vi ringrazio per la vostra pazienza e per la vostra accoglienza. E vi ricordo anche che trovate Diego su Instagram come Il Meraviglioso Mondo dei Papà e trovate me su latela.com, da dove potete arrivare anche al mio Instagram. Buona giornata, buona serata o buonanotte, a seconda di dove siete nel mondo. Ciao!